stiamo a fare qui? Invito ad osservare in silenzio la tavola apparecchiata attorno alla quale siamo seduti. Al centro ho messo la Madonna del Parto di Piero della Francesca e i coniugi Arnolfini di Van Eyck, due fra i massimi protagonisti del Rinascimento pittorico italiano e fiammingo. Ai lati abbiamo le spighe e il pane Carasau, della mia terra, e alcune pubblicazioni. Poesia inedita di Monterchi, poi possiamo parlarne, di questo sono dei libretti del 2013-2014 che raccolgono un archivio nazionale della poesia inedita e qui questi due raccolgono anche le poesie, alcune delle poesie che i ragazzi, gli alunni del laboratorio della scuola media di Frascati hanno mandato e quindi sono state pubblicate qua. Poi c'è il diario e le lettere di Ettillesum, La Confidenza, un testo di Raymond Palmiter, con questo dipinto di Van Eyck, dei coniugi Arnolfini, e Palmiter con la sua visione cosmoteandrica, poi avremo modo eventualmente di stuzzico di capire che cos'è questa visione, e poi l'ultima produzione poetica di Parole per nascere di Marco Cuzzi, che era venuto anche qua. E soprattutto il libro di Malala, Io sono Malala. Che vogliamo mangiare? Qui siamo intorno alla tavola. Che vogliamo mangiare? Di quali parole, di quali visioni e prospettive vogliamo nutrirci per orientare la nostra esistenza dentro i conflitti della nostra società così opulenta e affamata di senso? L'intervento di oggi riprende e sviluppa il mio primo, a cui rimando, sempre tenuto qui in questa sede, e che inaugurò questi nostri incontri quindicinali. In consonanza con quello, proposto non come una conferenza, ma come un incontro politico e amicale, inizio riprendendo il ritornello cantato alla fine del primo incontro, così oggi la fine è anche un nuovo inizio, come sempre nella vita. Vi invito all'ascolto ad occhi chiusi e ad ascoltare proprio questo piccolo ritornello, e lo farò anch'io per rivolgere meglio lo sguardo all'interno, in sintonia con il respiro, cercando di conservare insieme una posizione comoda e la verticalità della spina dorsale, per darci almeno un po' di tempo di arrivare qui. Taci, ascolta, apri le orecchie del tuo cuore, cerca la pace. Taci, ascolta, apri le orecchie del tuo cuore, cerca la pace. Taci, ascolta, apri le orecchie del tuo cuore, cerca la pace. Nella mia esperienza, ascoltare il respiro significa ascoltarne ed accoglierne i bisogni, dare e darci pace, senza pretenderla dagli altri. Praticare l'ascolto del nostro respiro, che è chiamato anche conceptio per aurem, è una pratica semplice e allo stesso tempo molto difficile. Mi aiuta a cambiare sguardo e ad abitare poeticamente là dove sto. Chi è il poeta? Niente e nessuno, se non uno che cerca il senso e che prima di tutto si mette in ascolto, si pone delle domande che lo mettono umilmente a nudo ogni giorno, come se fosse il primo, come se fosse il solo, come se fosse l'unico. L'ascolto del respiro ci svela e rivela la semplice e profonda verità del cuore, dove dimora dolcezza. Agisce come le doglie del parto, con spinte dolorose, liberatorie e necessarie, per partorire noi stessi. Esistere nascendo è un processo continuo che richiede un costante e consapevole ascolto obbediente, coraggioso e profondo di ciò che realmente fa crescere e incrementare la vita. Perché mettere al centro l'attesa trepidante, la bellezza e il mistero della gravidanza? Anche la moglie di Arnolfini è incinta, e così come la Madonna del Parto, certamente. Perché ho voluta mettere al centro? Ma voi la sentite questa gravidanza che agisce in ognuno di noi, in voi, in noi? Questa spinta individuale e collettiva a cercare un senso nuovo per vivere, che costringe ad aprire i nostri occhi all'invisibile e al nascente, e che ci aiuta ad attraversare la notte con il cuore dilatato, ad imparare a parlare ed incarnare la lingua nuova del nascente. Il più grande pericolo per l'uomo non è morire, ma morire prima di essere nato. Da sempre grandi poeti, specie quelli del Novecento, Elderlin, Rimbaud, Celan, Campana, Luzzi, solo per citarne qualcuno, hanno ascoltato e dato parola a tale nascita. Tutti noi abbiamo dei versi poetici che ci scaldano il cuore, che ci hanno salvato come una manna nel deserto dei nostri esodi, e continuano a farlo, perché la parola poetica, come un seme, non dorme. Quale eredità custodiamo nel cuore che ci tiene vigili, preservandoci dalla disperazione, e che ci fa sentire il soffio dell'eternità? Quale pensiero alto ci ha sostenuto e ci sostiene nell'esilio più doloroso e vero che l'esilio da noi stessi? Come imparare a vivere con un cuore appassionato ed intelligente che si consegna umilmente, correndo il rischio dell'insuccesso, e che rimane capace di rialzarsi dopo la caduta? È stato detto che l'inquietudine della crisi globale di oggi, dentro la quale siamo tutti coinvolti, è essenzialmente una crisi di spiritualità che ci blocca nella paura, togliendoci il coraggio di scegliere ciò che realmente incrementa e fa crescere la vita. Quo vadis mondo? Quo vadis Europa? Quo vadis uomo? Dove davvero vogliamo andare? Questa è la domanda per ognuno di noi. Come recuperare la passione in un mondo, in un'Europa spenta, che sa della necessità del disarmo e continua in maniera ipocrita a vendere armi? Come superare le frustrazioni e riaccendere la passione dentro la scuola, luogo privilegiato di formazione, di incontro di generazioni, di trasferimento del fare cultura per essere polmone di umanità? Come non aver paura di sapere e di imparare, che, come ha dimostrato Malala, per il futuro dei giovani è sempre più una questione di vita e di morte, perché la scuola può sottrarli al destino già tracciato dalle loro origini e alla dittatura del consumismo, di cui sono spesso schiavi? Come andare oltre la gestione dell'emergenza e vivere una gestione erotica del sapere che ci faccia innamorare della scuola, della formazione permanente, degli insegnanti e della vita? Vorrei fare insieme a voi un breve viaggio, seguendo un po' il metodo dei laboratori poetici che si intengono una volta al mese qui, in questa sede, sia con i ragazzi adolescenti che con gli adulti. Per dilatare l'ascolto del respiro, ascoltiamo, come facciamo con loro anche, dopo aver respirato appunto, alcuni versi di tre poeti. Davide Maria Turoldo. L'inizio fu luce, che limpida splende, vittoria sul buio, sul vuoto, sul caos. Tu, sorgente perenne di quanto esiste, la tenebra sgombra pur oggi dal mondo. Carlo Betocchi. Ciò che occorre è un uomo. Non occorre la saggezza. Ciò che occorre è un uomo, in spirito e verità. Non un paese, non le cose. Ciò che occorre è un uomo. Un passo sicuro e tanto salda la mano che porge, che tutti possano afferrarla e camminare liberi e salvarsi. Mario Luzzi. Ottobre. Quel che verrà, verrà da questa pena. Altra sorte non spero mai, neppure sotto il cielo di questo mese arcano, che il colore dell'uva si diffonde e l'autunno ci spinge a viva forza fino ai cessati spiriti e al domine quo vadis. Quale visione, quali metafore della vita ci giungono da questi versi? Siete tutti invitati a scrivere qualche domanda per poi eventualmente e qualche metafora per poi eventualmente condividerle. Là ho le metafore che ci hanno guidato e ci sostengono per ricordare e raccordarci col futuro. Anche se non sempre ne siamo consapevoli, il futuro è già ieri. E come scrive il poeta Rainer Maria Rilke nel 1904 nella sua lettera ad un giovane poeta, il futuro entra in noi per trasformarsi in noi prima che accada. Sapere che cosa attende da noi la vita è un buon inizio di risposta. Chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come. Sono parole di Nietzsche. Come ci sentiamo interpellati dalla nostra e dall'altrui fragilità? Occorre mettersi in gioco in maniera seria. Ricordo un gioco della mia infanzia che si faceva nei cortili con almeno 4 persone e che non richiedeva niente. Era un gioco che amavo molto, forse tanti di voi lo conoscono. È il gioco dire, fare, baciare, lettere a testamento. Ve lo ripropongo facendo precedere queste 5 parole dall'aggiunta di una sesta che diventa la prima, ascoltare, e che riorienterà tutto il nostro rimetterci seriamente in gioco per imparare a saper navigare bene anche nella tempesta, antivedendo le cose future e alle vedute ponendo riparo, come scrive la lettera di Marsilio Fucini a Giovanni Lucellari. E allora iniziamo sempre prima con l'ascoltare, per saper scegliere che dire, che fare, cosa e chi baciare, perché scrivere o leggere una lettera, quale patrimonio etico, culturale, economico abbiamo ricevuto, custodito, fatto circolare e intendiamo trasmettere per costruire e salvaguardare il futuro con il nostro testamento testimonianza. Voglio fermarmi un attimo sulla parola lettera, anche se tutte queste parole mi interpellano tutte, ma in particolare la parola lettera. Da giovane fidanzata, per 3 anni ne ho scritto e ricevuto tante. Perché eravamo uno in Sardegna e l'altro in Toscana. Nel tempo ne ho scritto sempre meno. So inviare gli sms, ma non i Twitter. Ma devo dire che la lettera ad una professoressa di Don Milani, pubblicata e letta nel 1967, 2 anni prima che mi laureassi, fu per me come una ferita aperta e gettò uno squarcio di luce nella mia vocazione di insegnante. Oggi che di anni ne ho 67, sono molto interpellata dalla parola testamento. Da donna sterile, madre di 2 figli adottivi che oggi hanno 42 e 36 anni, che da adolescenti hanno messo a dura prova la mia tenuta di coppia, che continua ad essere una bella sfida, posso dire di essere grata del grande dono della vita e del grande patrimonio etico e culturale trasmesso prima di tutto dai miei genitori, che frequentarono solo la scuola elementare, e poi da alcuni maestri in umanità, che porto sempre nel cuore. A loro devo più che per l'amore per la poesia. Mi hanno dato una chiave per una permanente formazione iniziatica di conoscenza e di apertura verso se stessi e verso il mondo. Una chiave per non essere schiava e poter stare in contatto col mondo con intelligenza critica e costruttiva. Sono qui con voi perché so che accedere alla propria interiorità senza l'azione è sterile e che l'azione senza l'interiorità è cieca, e che condividere il percorso che ognuno di noi fa è molto importante. Sono qui con voi perché voglio continuare a fare della mia vita un'opera d'arte, e voglio farlo continuando a mettermi in gioco e a rinnamorarmi sempre. Forse sono un'eterna adolescente e come loro e con loro voglio nutrire la curiosità e lasciarmi sorprendere dal mistero per vivere nella speranza, anche se i dubbi non mancano, che c'è sempre qualcosa dentro e sopra di noi, come ha saputo fare Etty Lesum dentro il campo di concentramento. Sono qui insieme a voi per imparare anche con voi a vivere la straordinaria ricettività ed energia creativa del tempo della gravidanza e del parto, necessario per dare vita ad una nuova umanità. Sono qui per rovesciare lo sguardo dell'Antico Testamento. Partorirai con dolore, impartorirai con bellezza, e rifarci occhi capaci di vedere anche quando non capiamo e siamo nel buio, perché, come scrive il poeta Marco Guzzi, del quale segue corsi di formazione titolati proprio Darsi pace, l'eternità è tutta la bontà dei nostri occhi, e quest'amore che ruba alla morte tutto ciò che conta in questa vita. Marco Guzzi, parole per nascere. Imparando a sostare spesso nelle stazioni di servizio dell'arte, provocati dagli adolescenti, e grazie agli adolescenti sapremo ricordare di essere portatori di bellezza, per imparare ogni giorno a fare della nostra vita un'opera d'arte, consapevoli che i grandi cambiamenti della storia sono sempre nati in tempi di crisi di speranza, da una necessità interna che, mettendo a fuoco l'eredità che abbiamo ricevuto, riaccende il patto tra le generazioni e la trasmissione del desiderio. Grazie di cuore. Grazie di cuore.